Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Buongiorno Pigozzi.
Buongiorno.
Buongiorno Massimo.
Ci tenevo a dire che questa è la nostra 15ª stagione.
Dopo immortaliamo con una foto questo momento. 15ª.
È tanta roba. No,
ti abbiamo dato i nostri anni migliori.
Certamente. Li ho presi, li ho gettati via. Per ritornare un attimo alla polemica Mancini, oggi sì. Mentre venivo qui in radio ascoltavo un'emittente sportiva e devo dire che c'è stata un'uscita che, se è ragionata, se è vera, è decisamente fuori posto, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport con un paragone tra Mancini e il comandante Schettino che abbandona la nave.
Sì, insomma.
E questo, devo dirvi, che tra un episodio criminale e una scelta, per quanto uno possa contestarla, francamente ce ne passa. Per cui
a me colpisce più il fatto che questi propongano quelle cifre. Il fatto che degli uomini le accettino mi sembra nella natura umana, no? Cioè, i soldi hanno sempre comprato tutto.
Beh, ma loro ne hanno talmente tanti come una persona ricca che sceglie di comprare,
che può permettersi qualsiasi cosa,
che non chiede lo sconto,
esatto, no? Però cioè, se tu paragoni parametri niente. Questo al mondo del calcio sarà un problema, perché per esempio il Napoli, certo, doveva prendere un centrocampista, come immagino tu Massimo sappia, che si chiama Veiga, un ragazzo di 20 anni, sì, spagnolo. Prima andavano in Arabia quelli di 35 anni, questa è la differenza, no? Andavano a chiudere la carriera, dicevi gli ultimi colpi, mi faccio
ci portano via gli uomini migliori,
finisce, dice, tutto, certo, finisce,
sì,
il calcio.
L'ipotesi però che possono fare gli Emirati Arabi è quella, o il mondo arabo, è quella di: se io metto in squadra 5 campioni, per osmosi riuscirò a creare, a crescere 5 campioncini arabi.
Beh, quello che dicevano del Napoli di Maradona, no? Che giocando con Maradona gli altri diventavano, in qualche modo diventavano, sì, forti, certo, appunto per
quindi
osmosi.
Adesso mi pare che la posizione in classifica FIFA sia intorno al 55-57esimo
posto. Beh, comunque gli ultimi mondiali non sono andati malissimo.
No, per cui in realtà possono anche pensare, portiamo qui campioni e
entro 20 anni diventiamo. Però capisci che se i ventenni vanno lì, per il calcio europeo sarà un serio problema, perché tra un po' veramente andranno tutti lì. C'è poco da
quello
fare.
Quello che è stato fino adesso però il mondo inglese e spagnolo, cioè tu
non con quelle cifre, però
non pagavi 1 miliardo di euro, pagavi 200.000 euro, cioè le tariffe sono salite comunque,
milioni.
Sono salite anche in Europa negli ultimi anni, soprattutto per
come in tutte le cose, scusate ragazzi,
sì, cioè, però con una improvvisa crescita, capito,
forse
istantanea.
Perché non mi interessa il calcio,
vero,
non lo trovo.
No, ma vedi, il vero problema,
sì, tu, ci succede anche negli altri campi.
Succede in tutti i campi.
Il vero problema non è quello di accettare di offrire, il vero problema naturalmente è sempre soltanto la comunicazione, per cui evidentemente questa uscita di Mancini, il modo con cui è uscito,
sì, non l'ha gestita benissimo, diciamo, ecco, non l'ha proprio gestita benissimo.
È vero. Che si può fare.
Comunque, per inciso, anche noi due, io e Tony, anche Comollo e lo stesso Picozzi,
siamo stati chiamati a fare 105 Frenze Emirati.
Sì, e ci hanno offerto, pensate, ci hanno offerto 10 volte quello che prendiamo qua, cioè 2000 euro al mese.
2000 euro al mese e noi non abbiamo accettato.
Noi non siamo andati.
Voi così tanto?
Sì.
Mamma.
Beh, abbiamo fatto un
upgrade.
Ma tra l'altro le tasse non si pagano, quindi.
Noi in realtà quello che contiamo è sul mercato di gennaio.
Esatto.
Contiamo, sì, sì, esatto, la coda del calciomercato. Va bene. Allora, oggi di che parliamo?
Parliamo di 3 poliziotti che si sono trasformati in 3 assassini, in 3 serial killer, quindi con una carriera di polizia, e che hanno abbandonato per percorrere la strada del crimine, ma non quello convenzionale, non le rapine, non i furti. Nella mia esperienza di medico carcerario mi sono imbattuto più volte in personaggi che prima facevano parte in qualche misura del mondo delle forze dell'ordine e poi hanno varcato la soglia, ma questi proprio sono andate oltre. E il primo di questi si chiama Christopher Dorner, è un signore che oltretutto adesso mi pare che sia stato anche sia morto, anzi è sicuramente morto nell'ultimo assalto, lo sentiremo dopo, quindi non c'è più. Degli altri due, uno è in carcere in attesa della pubblica esecuzione dal 2022, attende nel braccio della morte, difficilmente verrà applicata, perché da anni la pena di morte negli Stati Uniti non viene applicata, per fortuna. Mentre invece poi il secondo, che di cui parleremo, si è suicidato, oltretutto si è suicidato dalla Germania, dall'area di Stoccarda, venendo in un paesino della Puglia.
Oh.
Per cui questo è avvenuto negli anni Ottanta.
Mi ricordo questa storia.
E devo dire che invece io
l'avevo rimossa.
L'avevo completamente dimenticata e tralasciata.
Per i feticisti del programma, quelli che ascoltano con attenzione eccetera, il disco che partirà dopo la prima scheda non avrà molta attinenza col testo della prima scheda, avrà attinenza col testo della seconda. Lo dico come disclaimer, diciamo.
Quindi tenete a memoria,
partiamo.
Prendete la prima scheda e mettetela lì, esatto, ci tornerà utile più tardi.
Scruta a lungo nell'abisso e l'abisso scruterà dentro di te. La frase è di Nietzsche, ma a renderla famosa è il fatto che l'abbiano adottata i profiler dell'FBI per descrivere quanto sia difficile reggere il carico emotivo di confrontarsi con feroci assassini e vittime innocenti. John Douglas, il più celebre mind hunter della storia di Quantico, ci ha quasi rimesso la vita, colpito da un'encefalite che i medici hanno detto facilitata da un crollo psicologico. Ma tornando alla frase di Nietzsche, l'abisso può anche convincere a varcare il confine, a trasformarsi da tutori della giustizia ad incarnazioni del male. Così un investigatore può mutare in omicida, persino in serial killer. È capitato nel 2008 a Los Angeles con Christopher Dörner e tutto è cominciato da una sua denuncia. Per Dörner, un collega aveva fatto ricorso a una violenza eccessiva durante un arresto, un comportamento estremo e del tutto sproporzionato alla necessità. Gli affari interni del dipartimento avevano preso in considerazione la sua denuncia, ma avevano però concluso che le sue accuse erano del tutto infondate. Tutta la storia aveva preso una brutta piega e alla fine Dörner era stato licenziato. Una decisione ribadita dopo che i fatti erano stati rivisti nel dettaglio, cosa che scatenava la collera di Christopher, ed il primo con cui l'ex agente se l'era presa era il capitano Kwan, il superiore che si era occupato di difendere la sua posizione. In modo insufficiente, secondo Dörner, che così si era messo a pedinare la figlia di Kwan e approfittando di un momento in cui non c'erano vicini o passanti a disturbarlo, aveva ucciso la ragazza e il suo fidanzato. A questo punto, il comando del Los Angeles Police Department aveva rilasciato una dichiarazione pubblica. Il licenziamento di Dörner sarebbe stato rivisto da una commissione speciale.
Sledgehammer, questo perché? Perché, come dicevamo, nella seconda storia di oggi si parla di un killer del martello.
Yes, okay. Ma adesso torniamo un attimo alla storia di Christopher Dörner.
Cioè il primo dei tre che abbiamo appena ascoltato.
Perché in realtà lui ha questa storia che abbiamo sentito accennata, cioè lui è comunque un giovane brillante, si prende anche due lauree, poi entra come riservista nella US Navy, e ci rimane, entra poi in polizia, lo mandano a fare l'ufficiale della Royal Navy, della US Navy, in Bahrain per un po' di anni, e quando lui torna si arruola in polizia, e come tutti ben sappiamo, per poter diventare poliziotto devi poi passare un periodo di tempo con una sorta di tutor, vai sull'auto di pattuglia con questo tutor.
Vede sempre nei film americani.
Si vede nei film americani. Una serie che si chiama Rookie, molto simpatica.
Rookie vuol dire matricola.
Che vuol dire, è tutto centrato appunto
anche su... nel basket, no? Si chiamano così, nell'NBA.
Yes. E praticamente lui non fila molto con la sua tutor, che gli dà un giudizio negativo dicendo che deve ancora crescere, e lui come risposta la accusa di aver risposto a una chiamata d'urgenza per un ragazzo schizofrenico, e Dörner dice: la mia tutor ha preso a calci questo ragazzo, un paio di calci al torace e uno addirittura in faccia. Non si riesce assolutamente a dimostrare che questa cosa sia avvenuta, la tutor viene comunque messa in panchina, viene messa a fare il ruolo d'ufficio per almeno 7 mesi durante i quali si svolgono le indagini, ma siccome per l'ordinamento americano l'onere della prova in casi come questi spetta all'accusante, si chiude con c'è il dubbio che effettivamente questa tutor abbia preso a calci questa povera vittima, ma non ce n'è la certezza.
Certo.
Quindi il risultato finale è che Dorner viene licenziato in tronco. Tu hai fabbricato delle false accuse verso un superiore, quindi viene lasciato a casa. Lui cerca di appellarsi, cerca di muovere tutti gli amici e le amicizie, ma la cosa non si risolve, e allora a questo punto lui decide di passare all'azione. Si fa un elenco di almeno una quarantina di soggetti che non l'avevano sufficientemente aiutato oppure l'avevano incastrato a suo modo di pensare, e il primo dei quali appunto è l'avvocato che l'aveva difeso, un sottufficiale, prende la figlia, il genero, il fidanzato della figlia, gli spara e comincia da qui. Il primo, stiamo parlando di una vicenda che è avvenuta nel 2012 mi pare, il primo di febbraio 2012 c'è questa omicidio, il 2 arriva una sorta di rivendicazione, un manifesto in cui lui spiega i motivi per cui è stata colpita questa ragazza con il fidanzato e che colpirà ancora. Parte una caccia all'uomo di quelle incredibili negli Stati Uniti, c'è una prima sparatoria perché viene identificato il veicolo con cui si sta spostando Dorn, una prima sparatoria, non si risolve nulla, l'ufficiale, cioè il poliziotto, ex poliziotto, si allontana dalla scena per trovare altri due poliziotti in un'auto fermi a un semaforo rosso, spara e uccide, ne uccide uno e ne ferisce gravemente un terzo. Da qui viene la polizia, stiamo parlando della zona di Miami, contea di Dade, praticamente dà un annuncio in cui dichiara che avrebbe destinato $1,000,000 che avrebbe fornito delle informazioni importanti. Alla fine viene identificato, si rinchiude in una baita nelle regioni retrostanti la Florida, e viene comunque identificato, c'è un assalto con armi non convenzionali, con bombe incendiarie, si sente un colpo di pistola. Alla fine si scoprirà che il nostro Christopher Donner si era suicidato non prima di avere ucciso un altro poliziotto.
Ale.
Ma quello che è incredibile in questa storia è il fatto che durante le indagini, le investigazioni per riuscire a catturare Donner, ci sono stati più scontri in cui sono rimasti coinvolti dei cittadini assolutamente innocenti. Per cui almeno in tre occasioni, in una in particolare, due donne, una di 70 anni e una di 50 anni, sono state prese a fucilate perché il sospetto era che guidassero una macchina simile a quella di Donner e si muovessero a fari spenti nelle periferie, la periferia di una cittadina della Florida, e quindi immediatamente raffiche di mitragliatrici, eccetera eccetera. In realtà poi si è scoperto che madre e figlia erano addette alla consegna dei giornali, in quella si muovevano nella prima mattinata,
nulla di più innocente,
e con i fari spenti per non disturbare la cittadinanza. Quello che risulta un po' poco credibile è sì, ma abbiamo sbagliato, è stato un falso riconoscimento. 102 proiettili nella carrozzeria.
Sono così.
102 proiettili mi dice di qualcosa di particolarmente vistoso.
Pensa se non se l'hanno sbagliato.
Ferma.
Dopo vi dico però in apertura col prossimo
102
blocco,
proiettili hanno anche un peso notevole, cioè
sì, li hanno anche feriti, cioè, al volante ci stava una 71enne alla fine. E vi dirò poi come è stato risarcito questo danno.
Allora ci fermiamo soltanto un attimo, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Parliamo d'altro, anzi torniamo più che altro.
Torniamo per chiudere sulla questione di Christopher Donner, perché in realtà oltre a mamma e figlia prese a fucilate, scambiate per il killer, c'è stato un altro caso, anche questo, in cui l'auto su cui viaggiava un giovane è stata scambiata, un'auto di marca diversa, di colore diverso, per cui come abbiano potuto dire sì, ma abbiamo sbagliato. E poi quello di un certo Purdue, che era un ragazzotto che aveva deciso alle 5:30 del mattino, prima di andare a lavorare, di farsi un po' di surf, visto che stiamo in Florida, e anche lui preso a rivolverate. Lui non è stato colpito dai proiettili, ma è finito fuori strada perché è stato speronato, quindi ha riportato una serie di lesioni, e le due donne sono state risarcite con $4,000,000 e più di dollari. Mentre
risarcite, ma non
No, non sono morte, sono state colpite.
Quanti proiettili?
102.
E manco l'hanno beccata.
Non l'hanno neanche beccata. E oltretutto, quando poi hanno detto, vabbè, ci avrà avuto anche i fari spenti, ma che colore.
Quindi, diciamo, discutibili nella decisione, sì, ma anche maldestri nell'esecuzione.
Ma, assolutamente. Mentre i surfisti, al surfista gli hanno offerto $500,000 e lui ha detto no ragazzi, è troppo poco, e gliene hanno alzato la cifra a 1,2 milioni. La cosa particolare di questo caso, oltre al fatto che dettagli che abbiamo raccontato, è che a un certo punto il milione di taglia messo dalla polizia e destinato a chi avesse avuto informazioni importanti è stato distribuito. Ci sono stati un paio di tizi che hanno detto qualcosa di più utile. Si sono presi $800,000, un altro un po' meno ne ha presi 150, l'ultimo fanalino di coda che ha detto delle cose ma non determinanti, $50,000. Cioè uno dei pochi casi in cui ho visto che la taglia poi è stata effettivamente erogata. Mentre invece arrivando al nostro Norbert Pölke, è un poliziotto tedesco con una storia un po' particolare, è passato la storia come il poliziotto del martello, come il killer del martello, perché il suo modus operandi era quello di, lo sentiremo magari nella seconda parte della scheda.
Andiamo.
Norbert Hans Pölke nasce il 15 settembre del 1951 e passa la storia del crimine con il soprannome di killer del martello, anche se non era quello lo strumento che utilizzava per uccidere le proprie vittime. Della sua carriera di rapinatore e serial killer si sono appresi molti dettagli solo dopo che Norbert ha deciso di togliersi la vita, suicidandosi il 22 ottobre 1985, quando aveva solo 34 anni. Ma quello che c'è di particolare della sua storia è che da più di 3 anni lavorava come apprezzato sergente della polizia tedesca. E poi ci sono i punti di svolta, quei fatti imprevedibili che mettono alla prova la capacità di reggere senza esserne travolti. Nel caso di Norbert, il primo riguarda i debiti contratti per costruire la casa di famiglia, per dare un tetto dignitoso alla moglie e ai suoi 3 figli. Il secondo, ancor più devastante, riguarda la morte dell'ultima nata, una bimba colpita da un tumore cerebrale che se la porta via a soli 3 anni. È il marzo 1984 quando abbandona la divisa e inizia la carriera criminale che lo porterà ad uccidere 6 volte, più o meno con lo stesso modus operandi. Identificava una vittima in un'area di sosta isolata. Poi gli sparava in testa con la sua pistola d'ordinanza, quindi alla guida dell'auto rubata. Si dirigeva fino alla banca che aveva scelto di svaligiare. Lì sfondava i vetri che proteggevano gli impiegati con una mazza da baseball, per poi farsi consegnare ciò che c'era in cassa, allontanarsi con la macchina e abbandonarla a qualche chilometro di distanza.
Un ascoltatore ci fa notare che in effetti Sledgehammer, il pezzo che abbiamo messo prima, diciamo la traduzione letterale di questa parola in inglese è la mazza da demolizione, non è esattamente il martello, però insomma, hammer invece vuol dire martello.
Cioè la
lui non usava la mazzetta, esatto. Non lo so, magari sì. Usava un martello.
È probabile che la utilizzasse, perché nella dinamica riuscire a sfondare
allora siamo giusti.
Allora è probabile. Comunque, il modus operandi di questo killer del martello era abbastanza simile, come abbiamo sentito. Attirava delle vittime, per cui sono state ritrovate in successione 3 persone uccise con un colpo d'arma da fuoco alla testa, con un'arma sempre la stessa, stesso calibro, per cui probabilmente è stato questo a indirizzare immediatamente gli investigatori sulla pista del serial killer, anche perché poi rubava l'auto, lasciava la vittima, prendeva l'auto della vittima e la utilizzava poi come avvicinamento alle banche che rapinava. Il punto di svolta più importante, al di là del fallimento della sua famiglia, probabilmente è stata la morte della figlia. Morte avvenuta quando la bimba aveva soltanto 3 anni per un tumore cerebrale. Per cui questo probabilmente lui la utilizzerà anche. Però ci sono molti, molti punti di domanda che poi cercheremo di chiarire. L'uomo in realtà, le indagini vanno in direzione di Pölke, perché una unità dell'antiterrorismo in una stazione, esaminando il contenuto, evidentemente per una soffiata anonima, degli armadietti della stazione, ci trova dentro una divisa di ordinanza che fa risalire, cioè può essere fatta risalire al nostro killer del martello. Lui si giustifica dicendo che si era cambiato in fretta e furia, aveva utilizzato quell'armadietto perché doveva andare al funerale di un parente recentemente scomparso. Siamo nel 1984, la bimba era morta nell'84, quindi non poteva essere quello il lutto. E una rapida indagine poi permetteva anche di scoprire che nessuno dei familiari di questo killer era deceduto in quei giorni, quindi la cosa diventava assolutamente sospetta.
Mettiamo un disco e poi ultimo chiudiamo il nostro dei tre casi di oggi.
Chiudiamo il martello e riprendiamo col terzo e ultimo.
Okay. Va bene.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Su 105, ultima parte di CSI Milano di oggi. Qualcuno ci chiede, ogni tanto fa capolino questo tipo di messaggio, chi è la voce che legge, di chi è la voce delle schede? È di Cristian Jansante, già doppiatore tra gli altri di, ciao, non mi ricordo, il Belloccio, dai, come si chiama il Belloccio?
Kenny Reeves.
No, il Belloccio biondo, dai.
Non mi ricordo mai.
Dai, quello di A Star Is Born. Dai, l'attore bello, biondo, quello di American Sniper anche. Ciao, non mi ricordo. Vedo che siamo messi bene tutte e quattro.
Anche a me sfugge.
Sì, io proprio con la memoria ultimamente. Lo sai, Tony? Tanto ce lo scrivono tra 3 secondi, 2, 1. Io per principio non vado su
Comunque
Google.
Intanto io chiudo la vicenda del nostro killer del martello. Quando lo vanno a cercare, lui si dà malato. A questo punto la polizia...
Bradley Cooper.
Bravo.
Si dà malato, la polizia va a casa sua, teme che sia fuggito, in realtà apre la porta di casa e trova la moglie e il figlio uccisi e non trova traccia del killer del martello, il quale è in fuga con il figlio, l'altro figlio, e li troveranno entrambi uccisi in una sorta di omicidio-suicidio in un'auto. Oltretutto li troveranno, adesso vi dico la curiosità, in un paesino della provincia di Brindisi.
Ma perché?
Non ne ho la più pallida idea.
Come sono finiti là?
In questa fuga senza scopo, mi chiedo anche poi l'altro figlio che portava con sé nell'auto, poi finito ucciso, che cosa abbia chiesto, cosa abbia detto al padre in questo viaggio interminabile e ultimo. L'ultimo caso di cui parliamo oggi è un certo David Stephen Middleton, che adesso mandiamo la scheda e poi chiudiamo la vicenda.
Andiamo.
Un'altra storia incredibile è quella di David Stephen Middleton, nato il 25 giugno 1961 e soprannominato The Cable Guy, che in italiano si può tradurre come l'antennista. Incredibile perché parliamo di un poliziotto del dipartimento di Miami accolto a 20 anni dopo aver superato prove non semplici. Il fatto è che per David indossare la divisa non era un motivo di orgoglio, ma uno strumento in più per commettere delitti senza pagarne le conseguenze. Così, nel settembre del 1990, aveva colto l'occasione. C'era una ragazzina che camminava alla periferia di Miami e aveva appena 16 anni. David aveva accostato l'auto di servizio e le aveva detto che era passato il coprifuoco e che la centrale aveva ricevuto una segnalazione dai suoi genitori preoccupati di saperla per strada ad ora tarda. Dopo averla ammanettata, le aveva detto che l'avrebbe portata al più vicino riformatorio, ma naturalmente era tutta una menzogna. Si era diretto invece fuori città, per approfittare della giovane e poi abbandonarla, minacciandola di morte se avesse provato a raccontare ciò che le era successo. La ragazza, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di starsene zitta. Chiamava immediatamente il 911 e denunciava David per stupro. Forse perché Middleton era un poliziotto, forse perché l'ufficio della procura non aveva lavorato per il meglio, sta di fatto che l'accusa di violenza sessuale era stata ridotta a falsa detenzione e la condanna contenuta in 5 anni di carcere. Certo, la galera per un poliziotto è veramente dura, ma David era riuscito a tenersi lontano dai guai e dopo 2 anni era stato rilasciato per buona condotta. Appena libero aveva salutato la Florida per stabilirsi in Colorado, quindi in Nevada, dove trovava lavoro come riparatore di TV via cavo e cominciava ad uccidere.
Beh, devo dirvi che il termine l'antennista mi suona già abbastanza più terrorizzante che non...
L'antennista.
The cable boy.
Cable guy.
The cable guy, vabbè, si cambia poco.
Perché l'antennista è quello che va a mettere la TV via cavo, no?
Sì, negli Stati Uniti, da noi in quegli anni, sì, anni 80, sì.
Tendenzialmente è proprio sbagliato l'antennista, perché proprio la TV via cavo non usa, via cavo, no, usa l'antenna.
Però è quello che ti entra in casa.
Sì, certo, certo, certo.
Però il cable guy vuol dire il ragazzo del cavo.
Sì. Beh, in America quando loro proprio dicono the cable, per dire, no, la TV,
la connessione,
sì, dicono è tipo quasi un watching the cable, cioè proprio dicono così.
Yes, comunque questo nostro David Middleton, l'errore che fa, cioè certamente, naturalmente tutto si inizia con questa violenza, con questo abuso dell'autorità, viene condannato non per stupro di questa ragazzina che ha sequestrato, ma per appunto abuso di autorità. Evidentemente non c'erano prove a sufficienza, o forse il fatto di essere un poliziotto gli ha garantito una condanna più contenuta. Lui viene notato, il suo furgone viene notato sulla scena della scomparsa di due donne, delle quali oltretutto sarà la prova, il suo corpo sarà la prova schiacciante della colpevolezza di Middleton, perché viene trovata abbandonata, avvolta in un sacco a pelo, in un cassonetto dell'immondizia non lontano. Qualcuno peraltro ha notato il furgoncino di Middleton sulla scena del delitto, come se avesse voluto pedinare un pochino le proprie vittime. E che cosa succede? Succede che hanno la possibilità di fare una perquisizione, entrano in casa di Middleton e trovano un frigorifero a cui sono stati rimossi i pianali interni, segno che in quel
volessero mettere qualcosa di
qualcosa
un po' più
di
voluminoso.
Più oltretutto poi ci trovano anche delle fibre del tutto sovrapponibili e compatibili con quelle del sacco pelo in cui era avvolto il cadavere della vittima. Qui salta fuori anche che c'è una fidanzata. La fidanzata è interessante dal punto di vista della strategia investigativa della procura, perché a un certo punto hanno puntato la fidanzata che aveva utilizzato la carta di credito della vittima per vedere se riusciva a essere condannata, perché da condannata poteva testimoniare contro il compagno. Mentre invece da persona libera cittadina esente da condanne poteva far appello a vincoli affettivi, quindi non testimoniare. Peraltro poi la fidanzata, una volta chiamata sul banco dei testimoni, si appellerà al quinto emendamento, ma non ce ne sarà bisogno per arrestare e condannare Middleton, che probabilmente ha lasciato dietro di sé una scia di sangue e di violenze sessuali molto molto maggiore. Ma sempre stando a quello che abbiamo imparato dai film e dai telefilm americani, le procure si risolvono molto spesso a patteggiare i delitti, cioè accettano che l'assassino, il killer, il criminale dichiari la propria colpevolezza per una serie di reati in cambio di essere scagionato da altri.
D'altri.
Per cui per non avere problemi poi di sostenere a capi l'accusa non dimostrabili preferiscono una confessione. Lui comunque, Middleton, dal 2022, quindi il caso più recente, se ne sta nel braccio della morte in attesa di essere giustiziato.
Grazie Massimo, un bel ritorno.
Poliziotti, serial killer.
È stato bello, prima puntata della nuova serie, quindi ci vediamo martedì prossimo.
Assolutamente.
E ci vediamo, hai detto bene, perché martedì prossimo riavremo
anche
la televisione, il canale 66 del digitale terrestre.
Digitale.
Ciao.
Grazie
digitale
a tutti, arrivederci.
Ciao.
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 CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.